Parole arcobaleno di Elena Pepponi.
Negli anni 90, ovvero nella prima parte della mia infanzia, un leitmotiv che accompagnava ogni riunione con parenti o amici dei miei genitori era la domanda: ma ce l'hai il fidanzatino o la fidanzatina? Rivolta a noi bambini. Spesso accompagnata da ammiccamenti, sorrisini e gomitate complici. Naturalmente ai maschietti veniva chiesto di ipotetiche fidanzatine, mentre alle bambine di fidanzatini. Oltre che attribuirci dei rapporti adultizzanti, insomma, si dava anche per scontato che questi fossero esclusivamente eterosessuali. Ma che cosa significa davvero eterosessualità e cosa ha significato questa parola nella storia? Sono Elena Pepponi, sono una linguista e oggi faremo un viaggio nella storia del termine eterosessuale. Il grande dizionario della lingua italiana, un'opera in 21 volumi uscita tra il 1961 e il 2002, ci dice che eterosessuale è la persona che rivolge i propri impulsi sessuali verso individui di sesso opposto. Sempre secondo questo dizionario, la parola eterosessuale compare per la prima volta in italiano nel 1943, nel romanzo La Dalgisa di Carlo Emilio Gadda. Tuttavia, il lessico specialistico della medicina aveva recepito il termine dal tedesco già alla fine del XIX secolo e non esattamente con il significato con cui lo conosciamo noi oggi. Il primo manuale medico tradotto in italiano su questo tema, infatti, è stato quello del dottor Albert von Schrenck-Notzing, intitolato La terapia suggestiva delle psicopatie sessuali, che definiva l'eterosessualità una perversione al pari dell'omosessualità, dalla quale va distinta solo perché cambiano le persone verso le quali essa si rivolge. Fa strano leggere oggi queste affermazioni, vero? Ci riempie di perplessità, se non addirittura ci indigna apertamente. Eppure, per chi studia le parole e la loro evoluzione nel tempo, è molto utile conoscere questi aspetti del passato, comprendere quale contesto culturale li ha stimolati e capire quali mutamenti di significato possano aver attraversato due termini come eterosessuale e eterosessualità nel corso della storia. Si potrebbe infatti pensare che, una volta iniziata a trattare l'omosessualità come una malattia nella medicina tedesca dell'ultimo trentennio dell'Ottocento, l'eterosessualità sia stata automaticamente promossa a orientamento sessuale normativo, dal quale l'omosessualità si distingueva in quanto patologica. In realtà, nel celebre manuale del medico inglese Carlton, uscito nel 1898 e intitolato Un pratico trattato sui disturbi sessuali dell'uomo, leggiamo che, cito testualmente, l'eterosessualità è una varietà di perversioni sessuali caratterizzate dal desiderio di associare al coito atti di crudeltà o di violenza. Fine della citazione. Sempre a cavallo tra il XIX e il XX secolo, è stata pubblicata anche la prima edizione del Dizionario Medico Americano Illustrato, curato da William Dorland, che definisce l'eterosessualità, cito, un appetito sessuale abnorme o perverso verso persone del sesso opposto. Nell'edizione del 1923 del celeberrimo Merriam-Webster Dictionary, il termine eterosessualità viene marcato come termine medico, quindi non ancora diffuso nella lingua comune, e definito come patologica passione sessuale per una persona del sesso opposto. Soprattutto quest'ultima definizione, tratta da un dizionario dell'uso e non da un contenuto specializzato di medicina, ci segnala che ancora negli anni 20 del Novecento il termine eterosessualità aveva, almeno in inglese, un significato del tutto medicalizzante, stante a indicare un appetito sessuale spropositato e aberrante rispetto a dei presunti valori soglia di riferimento. Sorrido chiedendomi cosa ne penserebbero tutti gli amici e i parenti che ci hanno imbarazzato con certe domande nel corso della nostra infanzia. Come mai allora, a partire dal decennio successivo, si potrà considerare stabilizzata un po' in tutte le principali lingue d'Europa, italiano incluso, la definizione di eterosessuale come una persona semplicemente attratta da individui del sesso opposto, ma senza profili patologici? Lo dobbiamo al fatto che tra gli anni 20 e gli anni 30 del Novecento è stato necessario in molti luoghi d'Europa un processo di costruzione culturale della norma. Più o meno in quell'epoca, molti dei regimi totalitari presenti nel vecchio continente erano in rapida ascesa, se non nel proprio periodo di acume e consolidamento. Si capisce dunque come questi governi avessero interesse e bisogno di trovare un termine di riferimento per l'esperienza di base, rispetto alla quale l'omosessualità potesse essere considerata deviante e quindi sbagliata. Lo trovarono in eterosessualità, proprio in virtù del fatto che si riferiva comunque all'unica attrazione sessuale in grado di soddisfare lo scopo riproduttivo. Far assumere a eterosessualità un significato che richiama la norma, lo standard di riferimento del giusto cittadino correttamente irregimentato, poteva quindi di conseguenza far risaltare l'omosessualità come opzione deviante e malata da soffocare. Se avete ascoltato fin qui, vi do appuntamento alla prossima puntata con la storia della parola trans.